Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Esercito sia i nuovi acquisti, ma senza esagerare. Il nazionale segue il governo e boccia una spesa di 1 miliardo extra per le munizioni. Anche il Ticino ha problemi con i PFAS. Il primo rapporto del cantone indica contaminazioni diffuse e situazioni mirate problematiche. Siccità prolungata, ma anche forti piogge. I rischi legati ai cambiamenti climatici in aumento in Svizzera, lo dice l'Ufficio dell'Ambiente. La pace in Ucraina può aspettare. Nella telefonata di ieri, Putin annuncia a Trump rappresaglie per gli attacchi di Kiev, analisi nell'RG. 14,8 miliardi di dollari nel 2024, Israele segna un nuovo record nelle sue esportazioni di armi, oltre la metà delle vendite ai paesi europei. Il rafforzamento delle capacità dell'esercito è dunque passato oggi al Consiglio nazionale, prima Camera ad occuparsene, che nell'ambito del messaggio 2025 ha approvato gli acquisti previsti dal governo. 1,5 miliardi verrà speso per nuovi sistemi d'artiglieria, bocciata una proposta commissionale per 1 miliardo supplementare da destinare all'acquisto di munizioni. Da Berna riferisce il corrispondente Giampaolo Driussi.
Già deciso il massiccio finanziamento dell'esercito che verrà, dagli attuali 5,5 miliardi annuali si passerà a 7 miliardi entro 3 anni per poi sfiorare i 10 nel 2032. Governo e Parlamento devono ora decidere come spendere questi soldi secondo determinate priorità. Riguardo agli armamenti, il Consiglio federale intende impiegare 1,5 miliardi per acquistare una 30 di nuovi veicoli d'artiglieria e mantenere o recuperare Panzer Leopard. E qui al nazionale è andato in scena il più classico dei dibattiti fra PS e centrodestra. Scelte irragionevoli e superate secondo i socialisti, non essendoci il rischio di invasione terrestre russa.
Chers collègues, les chars russes ne vont pas envahir la Suisse.
Qui Fabian Molina e Alain Fridet, mentre Centro e UDC hanno risposto chiedendo al contrario più mezzi fra lo strategico e il canzonatorio.
Entendre des gens qui, dans le programme de leur parti, ont toujours l'abolition de l'armée, nous donner des leçons en matière militaire.
Erano Rethonhause e Jean-Luc Adore. Alla fine l'ha spuntata la linea del governo. C'è però anche stato un altro dibattito su una proposta commissionale per l'acquisto di nuove munizioni, in particolare terra-aria, spendendo 1 miliardo supplementare. Una sorta di scorta preventiva per guadagnare o non perdere tempo e quindi spuntare prezzi migliori. Il governo, per bocca di Martin Pfister, si è detto contrario perché mancano i soldi.
Diese finanziellen Mittel per moment fehlt.
Qui la partita si è tutta giocata in mezzo ai poli, col PLR che a maggioranza ha sostenuto il 1 miliardo extra e il centro che a maggioranza lo ha bocciato.
Eine Mehrheit der FDP-Fraktion unterstützt den zusätzlichen
Die Mehrheit der Fraktion kann nicht folgen.
Anche qui ha vinto la linea del governo, che ora Martin Pfister dovrà difendere anche agli stati.
E nell'ambito del messaggio sull'esercito 2025, il nazionale ha anche approvato un credito di 21 milioni di franchi destinato alla piazza d'armi del Monte Ceneri, dove verrà realizzato un nuovo centro medico regionale in cui sarà concentrata l'assistenza stazionaria nella Svizzera italiana. In Ticino gli inquinanti PFAS sono presenti un po' ovunque, quanto emerge dal primo monitoraggio eseguito dalla sezione protezione aria, acqua e suolo e dal laboratorio cantonale, che ha permesso di stabilire che in alcune zone specifiche e in alcuni cibi la presenza è decisamente marcata. Luca Berti.
Una presenza che non sorprende ma preoccupa il capo della sezione aria, acqua e suolo ticinese, Nicola Solca.
No, non siamo stupiti, però è qualcosa che in effetti ci preoccupa, nel senso che è un problema non solo del Canton Ticino ma di tutta la Svizzera e di tutta l'Europa. Sappiamo che di questa grande famiglia dei PFAS alcuni componenti possono essere problematici anche a concentrazioni relativamente ridotte, quindi questo è qualcosa che va seguito con la dovuta attenzione.
Anche perché alcune di queste sostanze sono pericolose per la salute.
Questo in particolare per i bambini piccoli con magari una ridotta risposta agli anticorpi post vaccino, ma poi a concentrazioni più elevate anche altri effetti, sono delle sostanze che possono perturbare l'equilibrio ormonale, quindi diciamo un po' i processi biologici che avvengono sia nell'essere umano sia anche appunto negli altri esseri viventi.
Stando al rapporto, sono presenti un po' ovunque in Ticino, in alcuni luoghi molto di più, come il pozzo Pratiro di Chiasso e l'inquinamento a seguito del cantiere per la galleria del Ceneri.
E poi sono anche emersi per esempio dei terreni agricoli con concentrazioni comunque piuttosto elevate, che molto verosimilmente sono dovute all'impiego passato. Era permesso fino al 2006 concimare i terreni agricoli con fanghi di depurazione delle acque. Sono inquinanti eterni, molto persistenti nell'ambiente, anche un impiego molto lontano nel tempo può lasciare delle tracce.
Analizzate quindi anche le derrate alimentari che crescono su questi terreni, per lo più dedicate al foraggio, non vi sono state trovate tracce eccessive. Diverso invece il discorso per i pesci.
Sì, la fauna ittica può accumulare queste sostanze presenti nell'ambiente, qui può variare molto quello che si può ritrovare in funzione un po' dell'habitat e della dieta, delle caratteristiche delle diverse specie ittiche. Per alcune specie possono essere più elevati che altre, sì.
Tanto elevati che in alcuni casi supererebbero i limiti per essere venduti.
A causa delle forti precipitazioni degli ultimi giorni e della scorsa notte e anche di quello che sta succedendo ora, la strada cantonale tra lo svincolo di Roveredo e lo stallo è stata chiusa per motivi di sicurezza. La tratta è quindi inagibile anche da e per sorte in Mesolcina. La misura è stata presa a titolo precauzionale ed è legata anche al fatto che il sistema di monitoraggio automatico previsto per la zona non è ancora stato installato, rendendo quindi più difficile un controllo in tempo reale. E da Berna oggi sono arrivate le conclusioni di un'analisi fatta dall'Ufficio federale dell'ambiente sui cambiamenti climatici in Svizzera. Questa analisi, effettuata per la seconda volta dopo il 2017, ci dice che l'aumento delle temperature combinato con periodi di forti precipitazioni e la crescente siccità estiva sono i rischi maggiori per la Svizzera e nei prossimi decenni si accentueranno. I dettagli con Monica Fornasie.
È il 13 agosto del 2022. In Turgovia il livello delle acque dell'Untersee è di 394 metri e 80 centimetri, il più basso mai misurato dal 1886. I pontili sono in secca. È questa la fotografia scelta dall'Ufficio federale dell'ambiente per la copertina dell'analisi pubblicata oggi. Una fotografia che porta l'attenzione su uno degli aspetti che preoccupano di più: la siccità estrema in estate. È uno dei rischi che risultano in aumento dal 2017, che avrà sempre di più un impatto su benessere ed economia. Il rapporto evidenzia le conseguenze sulla navigazione, gli ecosistemi, ma soprattutto sull'agricoltura. Di rischi l'analisi ne individua in totale 34, legati al cambiamento climatico e all'aumento delle temperature. Rischi suddivisi in 5 categorie, 5 sfide future. Oltre alla siccità estiva ci sono in particolare l'aumento dello stress termico, cioè periodi di canicola più frequenti e caldi, con gravi rischi per la salute soprattutto degli anziani, e l'aumento di calamità naturali. Saranno più frequenti e forti le precipitazioni intense, che portano grandi quantità d'acqua che scorrono in superficie. Oggi il 62% degli edifici in Svizzera è minacciato proprio da queste. La riduzione delle emissioni di gas a serra verso un saldo netto di zero entro il 2050, si legge nell'analisi, rimane un obiettivo di primaria importanza.
PostFinance intende tagliare 141 posti di lavoro entro fine novembre e procedere a 73 adeguamenti contrattuali. La maggior parte dei tagli riguardano funzioni amministrative a Berna. Le sfide poste dalla volatilità dei mercati, dall'incertezza degli investitori e da un difficile scenario dei tassi di interesse stanno mettendo sotto pressione PostFinance, si spiega in un comunicato di poco fa. È un piano inaccettabile, la risposta a caldo del sindacato Sindicom, che invita il mondo politico a intervenire. La disoccupazione nel mese di maggio è rimasta invariata con un tasso del 2,8%, lo ha riferito oggi la Segreteria di Stato dell'Economia, un dato in linea con le aspettative e con le tendenze stagionali, come ci spiega Marzio Minoli.
Se la percentuale di coloro che si sono rivolti agli uffici regionali di collocamento è rimasta invariata al 2,8% rispetto ad aprile, il valore assoluto mostra invece gli effetti della bella stagione. Sono infatti quasi 2.200 le persone che hanno trovato un impiego nell'ultimo mese. Motivi stagionali, si diceva, e come spiega il neo direttore della divisione lavoro della SECO, Jérôme Cassondet. Pensiamo al settore delle costruzioni, è più difficile costruire in inverno con tutte le attività annesse, poi con la bella stagione l'attività riprende, mentre in autunno con il peggioramento del tempo, ma anche perché i soldi iniziano a finire, ecco che il tasso di disoccupati torna ad aumentare. Costruzioni, ma anche, come il caso di Ticino e Grigioni, il turismo, che offre molte professioni stagionali legate appunto all'ospitalità. In questi due cantoni il mese di maggio presenta un 2,6% di disoccupati in Ticino, in leggero calo. Stesso discorso nei grigioni, leggero miglioramento a maggio con un tasso di disoccupati all'1,3%. Il confronto mensile quindi tutto sommato non mostra nulla di preoccupante. Il confronto annuale invece, ovvero con maggio 2024, ci dice che i disoccupati sono cresciuti di 22.000 unità, una situazione che però non preoccupa troppo la SECO. Certo, c'è stato un aumento di disoccupati, siamo leggermente sopra la media, ma tutto sommato in un contesto già visto e quindi nulla di eccezionale.
Si parlava di turismo, sono usciti anche i dati sulla stagione invernale in Svizzera, una stagione dal punto di vista turistico appunto da primato, mai così tanti pernottamenti tengono le regioni sciistiche, ma sono le città ad aver attirato molti ospiti, soprattutto stranieri, soprattutto dal Nord America. Da Berna, Alessio Veronelli.
Bene, anzi benissimo l'inverno 2024-2025 per il settore alberghiero svizzero. Da novembre ad aprile sono stati infatti registrati 18 milioni e mezzo di pernottamenti, cifra mai raggiunta prima e che va a superare di mezzo milione quella del già ottimo inverno precedente. Se le montagne continuano a piacere, sono però state le città ad essere in forte crescita. Nei grigioni gli ospiti sono stati 60.000 in più, in Vallese 22.000, leggera flessione invece per le Alpi Bernesi. Fra le città, Basilea è quella che ha vissuto il maggiore aumento percentuale di turisti, quasi il 10%, molto bene anche Zurigo, più 5,4%, e Ginevra, più 4,2%. In Ticino pernottamenti praticamente identici alla stagione precedente, meno 0,1%. Stranieri e residenti quasi in ugual misura, con gli stranieri ad essere però aumentati del 5,5%. Record comunque sia per i primi, 9,3 milioni in totale, sia per i secondi, 9,2 milioni. Sempre bene l'Europa, con un totale di 5,7 milioni di pernottamenti, in aumento francesi, tedeschi, olandesi e spagnoli, stabile invece la presenza dei britannici. Per chi viene da più lontano invece, forte aumento numerico dei nordamericani e percentuale degli indiani, crescita invece contenuta per gli ospiti provenienti da Asia e Africa.
E siamo alla pagina estera, cominciamo tornando sulla telefonata di ieri tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, che ha promesso rappresaglie contro l'Ucraina dopo gli attacchi di Kiev con droni alle basi aeree russe. A margine della chiamata, Trump ha dichiarato che la guerra contro l'Ucraina non finirà rapidamente. Allora, per un'analisi ritroviamo Rosalba Castelletti, che è inviata di Repubblica a Mosca, lo ricordo. Rosalba, buongiorno. Allora, qual è il senso di questo annuncio? Qual è la strategia di Putin?
Ma la strategia di Putin è una strategia a doppio binario che si può riassumere in due parole: parlare e combattere. Anche se nell'immediato non si aspettano grandi risultati dai colloqui diretti in corso nella città turca e soprattutto anche se la Russia non vuole impegnarsi in alcun cessate il fuoco, Putin non abbandonerà il tavolo di Istanbul anche per dimostrare agli Stati Uniti di essere impegnato nei negoziati, ma d'altro canto continuerà a colpire e ad avanzare in Ucraina e ovviamente, come annunciato, risponderà agli attacchi ucraini di domenica, ma non con armi nucleari come suggeriscono i propagandisti, perché neppure la dottrina nucleare russa lo prevede. E, di fatto, il presidente russo punta su una guerra d'attrito. Il suo obiettivo è cercare di logorare Kiev, probabilmente anche lanciando un'offensiva in estate, nella speranza che in autunno l'Ucraina sia ormai sempre più logora e magari sia stata anche abbandonata dagli Stati Uniti, che stanno già dimostrando il loro disinteresse, e dall'Europa sempre più lacerata dalle divisioni, e si ritrovi costretta ad accettare le condizioni russe per la pace, che però equivalgono a una capitolazione dell'Ucraina e anche alla rinuncia della sua indipendenza politica.
Ecco, a proposito degli Stati Uniti di Donald Trump, Trump aveva, lo ricordiamo, promesso di mettere fine alla guerra entro 24 ore dal suo insediamento. Il suo annuncio di ieri è molto diverso, dice la guerra non finirà presto. Sembra quasi una resa, è così? Da Mosca come viene vista questa sua affermazione?
Ma anche con l'America Putin sta cercando una strategia del doppio binario, perché ha cercato di separare i negoziati sull'Ucraina dai colloqui sui rapporti bilaterali fra Russia e Stati Uniti. Finora sembra esserci riuscito e lo dimostra appunto anche l'esito di questa quarta telefonata. Putin non si è detto disponibile né a tregue né a incontri tra leader, ha persino annunciato la rappresaglia all'attacco ucraino, ma si è offerto di mediare tra Washington e l'Iran. E a Trump sembra sia importata soltanto questa proposta, in fin dei conti. Putin però sa di stare giocando col fuoco, perché sebbene Trump finora si sia sempre dimostrato molto accondiscendente con la Russia, sa che può essere imprevedibile, ma è anche pronto ad affrontarne l'ira se mai un giorno dovesse davvero spazientirsi. Il problema è che gli Stati Uniti non hanno molte armi per piegare la Russia, perché le sanzioni in questo momento non funzionano né come carota né come bastone. A fare la differenza potrebbe essere un reale sostegno economico e militare all'Ucraina, ma il fatto che ieri il capo del Pentagono non abbia partecipato al formato Ramstein proprio sugli aiuti all'Ucraina dimostra che gli Stati Uniti in questo momento non hanno alcuna intenzione di impegnarsi in tal senso.
Grazie Rosalba Castelletti, inviata di Repubblica Mosca, grazie per queste precisazioni. Passiamo all'altro conflitto. L'esercito israeliano ha recuperato con un'operazione speciale nella striscia di Gaza i corpi di due ostaggi. Si tratta di marito e moglie, 70enni con doppia cittadinanza israeliana e americana, uccisi durante l'aggressione di Hamas del 7 ottobre 2023 e erano stati portati nella striscia. Questo mentre la notte scorsa al Consiglio di Sicurezza dell'ONU Israele è riuscita di nuovo a far bloccare una risoluzione a favore degli aiuti umanitari, come ci racconta Manjula Bhatia.
I coniugi Haggai, lei insegnante e lui musicista, furono uccisi subito nell'attacco al kibbutz Nir Oz nel sud di Israele. I loro corpi portati come merce di scambio nella striscia di Gaza. Nel ringraziare l'esercito per il loro recupero, il premier Netanyahu ha ribadito che non fermerà la guerra a Gaza finché tutti gli ostaggi, vivi e morti, non saranno riportati in patria. Per il premier israeliano non si tratta dell'unico punto a suo favore in una fase che vede sempre più a rischio la tenuta del suo esecutivo. Gli Stati Uniti sono di nuovo giunti in suo soccorso.
The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council.
Ponendo il veto e quindi facendo cadere una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, come dichiarato dalla rappresentante della Guyana, che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza e la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono di portare gli aiuti a oltre 2 milioni di palestinesi. Tutti gli altri 14 membri del massimo organismo dell'ONU hanno votato a favore. Gli Stati Uniti sono stati lasciati soli a difendere Israele, che nelle parole della Cina ha superato qualsiasi linea rossa in campo umanitario e che, in quelle del Regno Unito, porta avanti un'offensiva militare ingiustificabile, sproporzionata e controproducente. Al loro quinto veto a favore di Israele da quando è iniziata la guerra, questa volta si trattava di consentire di sfamare una popolazione disperata, di iniziare il lavoro monumentale necessario per mettere fine ad una situazione umanitaria orribile, come spiegato dall'osservatore palestinese alle Nazioni Unite.
One would have hoped that these minimal demands that are dictated by humanity.
Purtroppo queste richieste minime dettate dal senso di umanità e moralità sono state respinte. Respinte, hanno affermato gli Stati Uniti, perché il cessate il fuoco non era condizionato al rilascio degli ostaggi.
Israele nel 2024 ha segnato un altro anno da record nelle esportazioni di prodotti in ambito della difesa. Tra i principali acquirenti spiccano con un forte aumento nelle importazioni i paesi europei. Sentiamo Camilla Camponovo.
È il quarto anno consecutivo di aumenti senza precedenti. Il totale dei ricavi dalle esportazioni di prodotti nel settore della difesa da Israele verso altri paesi è stato di circa 14,8 miliardi di dollari. Al primo posto tra le esportazioni figurano missili, razzi, sistemi di difesa aerea, seguono altri prodotti come satelliti, sistemi spaziali e di comunicazione. Tra i dati diffusi dal Ministero della Difesa israeliano salta all'occhio visto che oltre la metà delle esportazioni era diretta verso diversi paesi europei. Lo scorso anno l'Europa ha importato il 54% dei prodotti militari israeliani, consolidandosi come il principale mercato di Israele rispetto al 35% dell'anno precedente. Dal 2020 al 2024 le importazioni europee da Israele sono cresciute del 155% rispetto al quadriennio precedente, con Israele che si è posizionato all'ottavo posto tra gli esportatori. Tra i principali importatori europei figurano Germania e Italia. E nonostante le richieste di sanzioni da parte di alcuni paesi europei, bloccare le importazioni di armi israeliane risulta complesso. E questo per molteplici motivi. L'aumento delle esportazioni è legato ad esempio al crescente sostegno dei paesi europei all'Ucraina e alla richiesta della NATO ai propri membri di potenziare di 5 volte la capacità di difesa per contrastare l'aggressione russa. Ma alcune misure, anche se piuttosto rare, sono già state messe in atto per contrastare questa tendenza. La scorsa settimana, infatti, la Spagna ha annullato un accordo da centinaia di milioni di euro per l'acquisto di autocarri e lanciatori. Cifre record, un risultato che Israele definisce straordinario e che riconduce allo sforzo di difesa contro l'asse della resistenza, ovvero i gruppi armati islamici Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e il regime degli Ayatollah in Iran.
Ed è tutto per quanto ci riguarda. Adesso c'è lo sport. Un buon pomeriggio.